minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente, lo spazio delle 12.35 con passaggio serale alle 18.30. Gli argomenti di oggi sono gioie per condividere, una mostra che avrà luogo domani e dopodomani a Roma. Poi parleremo di personal computer donati all'Istituto San Galligano e l'Istituto Tumori Regina Elena di Roma e poi parleremo di malattie rare. Ma prima di entrare in tema ascoltiamo come sempre un paio di piccole buone notizie. Da un anno in India non si registrano più casi di poliomielite endemica. Siamo a un enorme punto di svolta, ha dichiarato Bruce Aylward, capo della campagna antipolio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fino a 3 anni fa l'India registrava la cifra record di 741 casi sui 1604 del mondo. Per dichiarare ufficialmente il paese polio free servono altri 2 anni senza nuovi casi di infezione. Un mare d'acqua risparmiata a Colorno. Da novembre 2011 la fontana pubblica di Colorno, in provincia di Parma, ha erogato 23.000 litri 331 di acqua potabile, una media giornaliera di 457 litri. Grazie alla fontana sono state risparmiate 15.554 bottiglie di plastica da 1,5 litri che per essere prodotte avrebbero richiesto oltre 163.000 litri d'acqua. Approvvigionandosi alla Casa dell'Acqua hanno risparmiato anche le famiglie 3.966 euro in totale. Domani e dopodomani presso l'Aranciera di San Sisto in via di Valle delle Camene a Roma avrà luogo una mostra dal titolo Gioie da condividere, i cui proventi andranno a sostenere un progetto a favore delle donne musulmane Zari Sardosi. Sono le donne che confezionano i sari per i matrimoni. Vediamo cosa esporrà la mostra e quali progetti andrà a sostenere con la dottoressa Wanda Altarelli, presidente Sonia Onlus, associazione sostegno nuove iniziative e attività. Altarelli, buongiorno.
Buongiorno.
Ci vuole presentare l'associazione Sonia, di cosa si occupa?
Allora, Sonia è una piccola realtà romana, è una struttura laica e multiculturale, però che interviene nell'ambito delle problematiche relative allo sviluppo autodeterminato e sostenibili di gruppi che sono i più marginalizzati, cioè le donne, i giovani, i bambini, i popoli indigeni e in Italia gli immigrati.
Come siete venuti a conoscenza della realtà di queste donne che confezionano i sari?
Allora, noi lavoriamo, tutta la nostra struttura lavora con partner locali e avevamo già iniziato un altro progettino molto piccolo. Le nostre iniziative sono proprio micro iniziative. Avevamo cominciato un altro progetto nella stessa zona dove ha luogo questo, che si occupava soprattutto di dare una scuola elementare e un pasto al giorno a bambini di una comunità che è molto marginalizzata, infatti sono degli indigeni, si chiamano i Mushahar e sono talmente marginalizzati che durante il periodo della colonizzazione li chiamavano la tribù, si dice, criminale. Quindi tramite loro, adesso questo centro, questa piccola scuola è diventata più grande, è diventato infatti un centro comunitario per tutta la zona e per tutto il villaggio ed è diventato una specie di modello a cui parecchie persone si ispirano e vanno lì a vedere. Nello stesso periodo il nostro stesso partner, perché noi lavoriamo solo con partner, sostiene da parecchio un'altra iniziativa a favore di quelli che loro chiamano i manual scavengers, che sono le persone, è una casta di intoccabili che rimuovono manualmente gli escrementi e gli altri generi di rifiuti dalle latrine.
Scusi, sono degli intoccabili persone che fanno questo tipo di lavoro?
Sì.
Normalmente appartengono a ceti sociali alti gli intoccabili?
No, gli intoccabili sono quelli che appartengono alla cassa la più bassa in India. Purtroppo anche la legge avrebbe eliminato la legge indiana da quasi 100 anni, però questi permangono.
Quindi intoccabili nel senso che vengono disprezzati?
Sì, infatti per esempio debbono intoccabili perché se i bramini, perché la casta privilegiata sono i bramini, passa vicino a loro, si scosta, si allontana, non possono bere dalle stesse fontane, non possono mangiare nello stesso piatto, sono veramente quelli che stanno al fondo, e questi qui, questi pulitori di latrine, sono quelli che sono considerati più bassi in tutta la scala sociale, e una volta che si è nati in questa casta non si esce, cioè se io sono nata da una madre o un padre intoccabile devo fare lo stesso mestiere loro, e invece questi nostri partner stanno aiutando queste persone ad uscire da questo circolo vizioso, e quindi ci avevano già prima proposto di finanziare un centro di formazione per ragazzi e ragazze che noi abbiamo finanziato, e poi dopo hanno cominciato anche a lavorare con le madri, e una parte di queste madri, 100 persone in tutto, hanno già lasciato questo mestiere perché oltre a essere un mestiere molto degradante è anche molto nocivo per la salute,
certo.
La gente muore molto giovane, quindi 100 di queste persone hanno già lasciato questo mestiere e dobbiamo trovare altri impieghi a queste persone. Ecco l'idea di fare questo centro Zari Sardosi, perché un altro gruppo che è anche molto marginalizzato sono appunto queste donne musulmane, queste Zari Sardosi, non solo sono molto marginalizzate, ma poi ricevono, questi sari costano moltissimo perché sono i sari per matrimoni, e loro ricevono soltanto meno di 50 centesimi al giorno, anche in India con 50 centesimi non si vive. Quindi loro avevano chiesto di avere un centro per loro e cercare di bypassare, perché tutto passa tramite gli intermediari, di creare una cooperativa. Noi abbiamo già cominciato a finanziare una parte di questo lavoro, e loro in compenso insegnano a queste donne intoccabili il loro mestiere, che è questo mestiere di lavorare sui sari per metterci lustrini e tutto il resto.
Allora parliamo della mostra Asta il 2 e il 3 marzo. Di quale tipo di gioielli si tratta?
Si tratta di gioielli contemporanei. Infatti questa è sponsorizzata anche dalla Roma Capitale, dall'Associazione Gioiello Contemporaneo. Sono 51 gioiellieri contemporanei, la maggior parte sono italiani, c'è una manciata di stranieri, e tutti hanno dato una loro creazione, anzi alcuni generosamente ne hanno donata più di una, a Sonia, indicando un prezzo base. Quindi questi gioielli saranno esposti per questi due giorni, e ognuno che è interessato a un gioiello indica un prezzo su un formulario che poi si mette in una busta, e il giorno 3, la sera, si apriranno le buste e coloro che hanno offerto di più avranno i gioielli aggiudicati. Comunque, tra l'altro, se lei vuole, il catalogo si può già consultare online sul sito dell'associazione, che è www.associazionesonia.org.
L'invito dunque è per la mostra Gioie da condividere, per sostenere le donne che in India confezionano sari per i matrimoni. Arancera di San Sisto, via di Valle delle Camene 11, vicino a Viale delle Terme di Caracalla a Roma. Grazie alla dottoressa Wanda Altarelli, presidente Sonia Onlus, associazione Sostegno Nuove Iniziative e Attività. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per la mostra.
Grazie, crepi.
La DVPS Onlus, Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato, ha consegnato ufficialmente all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano 5 personal computer da destinare ai pazienti. La donazione è frutto del ricavato del quarto galà di beneficenza organizzato dalla DVPS Onlus per finanziare il progetto Desiree. I personal computer permetteranno ai degenti delle stanze sterili di comunicare costantemente con l'esterno, abbattendo così il muro dell'isolamento. Di cosa si occupa l'associazione? Anna Palumbo lo ha chiesto al presidente nazionale Luca Repola.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
La nostra associazione si occupa di promuovere la donazione del sangue per tutti i cittadini e nel contempo di essere vicino alle persone che si trovano in difficoltà sanitarie, comunque ad ampio raggio perché l'associazione ha carattere nazionale.
Quali sono le attività che svolgete?
Principalmente noi organizziamo delle giornate di donazione sangue, un pochettino su tutto il territorio. Oggi proprio si è svolta una donazione sangue presso una caserma di polizia a via Statilia. E anzi sottolineo la presenza come primo donatore del prefetto Franco Gabrielli, in capo della protezione civile, che ha donato per primo proprio, un evento spettacolare anche questa mattina.
Invece giovedì 23 febbraio la vostra associazione ha consegnato 5 computer all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.
Sicuramente un obiettivo che abbiamo raggiunto veramente molto importante, infatti abbiamo realizzato il progetto Desiree, che consiste appunto nella informatizzazione delle sale sterili dei reparti di ematologia mediante dei computer portatili che possono permettere alle persone che sono ricoverate in queste stanze di poter collegare o mantenere i contatti con l'esterno, perciò questa è stata una cosa molto bella. Sottolineo che è stato possibile comprare questi computer grazie a un galà di beneficenza che organizziamo puntualmente ogni anno presso la città di Avellino, che i cui ricavati al netto delle spese li abbiamo utilizzati appunto per acquistare questi computer che abbiamo donato all'ospedale polo oncologico di Foto Raffaele.
Come è nato il progetto Desiree?
Il progetto Desiree è nato dalla testimonianza di una ragazza allora 17enne che purtroppo colpita da una malattia che le ha costretta a stare all'interno di una sala sterile. Faccio presente che le sterili vengono utilizzate soprattutto per persone che hanno delle malattie particolarissime, una leucemia oppure devono essere trapiantati e che perciò non possono stare a contatto con l'esterno. Desiree ci ha testimoniato proprio che per lei il danno più grande o comunque la problematica più grossa era quella di non mantenere i contatti con i compagni di scuola, con gli amici, e ci ha fatto presente proprio questa difficoltà. Noi abbiamo sposato appieno questo suo consiglio, questo suo parere, e abbiamo pensato di ideare questo tipo di progetto, anche sul suo suggerimento, tant'è vero che il progetto adesso porterà sempre il nome Progetto Desiree, diciamo, per rompere proprio il muro dell'isolamento, diciamo.
Quali sono le vostre prossime iniziative?
Noi nel mese di marzo abbiamo moltissime giornate di donazione, sono veramente molte. Il calendario, un fitto calendario che si potrà trovare anche sul sito www.dvps.it, cercheremo di coinvolgere anche le scuole elementari e superiori, nel primo caso chiaramente i genitori dei bambini, nel secondo caso i ragazzi adulti che possono, 18enni che possono donare il sangue, diciamo.
Lei cosa pensa, che gli italiani sono positivi nel confronto della donazione del sangue? C'è una risposta positiva?
Purtroppo registriamo un pochettino molta disinformazione, purtroppo registriamo un po' di indifferenza da parte di parecchie persone. L'Italia è un paese che non è autosufficiente, il nord è un po' meno, ma il centro-sud ci sono problemi appunto di carenza di sangue. Forse ci vorrebbe molta più informazione, molta più sensibilizzazione. Ricordo che dovrebbe essere quasi un dovere civico quello di donare sangue, almeno da parte delle persone che sono in condizione di farlo, diciamo.
Era Luca Repola, presidente nazionale dell'Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato. Ieri, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, è stato organizzato a Roma un convegno dal titolo Rari ma Forti Insieme. Il tema principale è stata la solidarietà che può costruire qualcosa di importante e significativo nella qualità di vita delle persone colpite da malattie rare. Cosa si sta facendo per promuovere la conoscenza di queste malattie e favorire il sostegno di chi ne è affetto? Anna Palumbo lo ha chiesto a Renza Barbon Galluppi, presidente Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Federazione si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologia rara e quindi è un grande lavoro che noi stiamo portando avanti da anni, che riguarda un po' il coordinare le associazioni di pazienti e farle rendere parte attiva del sistema e quindi un sistema che sia concentrato l'attenzione del paziente al centro del sistema. È un lavoro che stiamo cercando di svolgere non solo come pazienti, dove ovviamente ci deve essere stato prima un grandissimo lavoro di squadra, di empowerment, di interiorizzazione del problema, stiamo cercando, e l'azione di oggi, la solidarietà che costruisce, è un grande frutto di un empowerment di comunità, che vuol dire più istituzioni insieme a lavorare proprio con il paziente al centro del sistema.
Il Sistema Nazionale Sanitario Italiano è attento e sensibile alle malattie rare?
In Italia l'attenzione c'è sempre stata ed è, diciamo che è stato il primo paese europeo che ha emanato un regolamento per le malattie rare ancora nel 2001. Solo che, come sempre, quando c'è un emanamento di un regolamento poi ci vuole la pratica nel poterlo fare, questo dipende dalle persone, quindi tutto un lavoro culturale che è stato fatto, noi propositivo perché questo regolamento si applicasse, di crescita interna, come dicevo, nostra, ma anche di crescita interna dei vari interlocutori, quindi dei vari importatori di interesse, ha fatto sì che adesso l'Italia è abbastanza molto all'avanguardia per quanto riguarda perlomeno l'assistenza ai pazienti rari, grazie al suo sistema unico, universale, che ha proprio di assistenza al cittadino.
Mercoledì 29 febbraio è stato aperto lo sportello Malattie Rare presso il Policlinico Umberto I.
Sempre parte di quel famoso regolamento che poi con gli anni, col cambiamento del titolo V, ha dato modo alle regioni di essere parte attiva e quindi di un patto d'intesa con Conferenza Stato-Regioni, un documento ovviamente pubblico, ha fatto sì che ci fosse anche l'attenzione al paziente e quindi di vedere la nascita di vari sportelli, ovviamente all'interno delle strutture di quei centri di eccellenza che noi ovviamente stiamo lavorando per la qualifica della qualità, anche come informazione. Il nostro ruolo sarà poi quello di fare in modo che ogni sportello abbia una stessa metodologia di affrontare la problematica, non che ogni sportello nasca a fungo e anche senza determinati criteri che devono essere ovviamente condivisi. Quindi da qui parte un grandissimo lavoro che annuncerò oggi, che anche qui sarà un lavoro di squadra per fare delle procedure per quanto riguarda l'informazione corretta e adeguata all'attenzione del paziente ed omogenea soprattutto.
Quali sono le maggiori difficoltà che riscontrate nelle vostre attività?
Quello che manca è manca proprio la regia dell'informazione. Allora, è giusto, c'è un numero verde che è rivolto ai pazienti, che è quello dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è. Però non c'è ancora proprio un ruolo di regia di informazione. Deve arrivare dall'alto. Esiste questa, qualsiasi cosa che venga emanata, l'ultima persona, anche di Canicattì, di quel distretto, deve conoscere ciò che il centro ha emanato. E questo è da capire e noi l'abbiamo proposto nelle linee, nel documento che voi trovate di Europlan. Noi l'abbiamo proposto questo perché è un documento di lavoro molto molto importante.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Era Renza Barbon Galluppi, presidente Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare, intervista di Anna Palumbo. E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di Medicina, Effetti Collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35 con passaggio serale alle 18.30. Parleremo della Giornata Mondiale del Rene, che sarà giovedì prossimo, 8 marzo. Un buon proseguimento da parte di Eliana Astorri.